La tua storia inizia come una storia privata, no? Nel racconto,
sì.
E poi diventa una specie di spy story, un thriller politico, non so.
Sì.
Anche se tu in realtà ti prendi gioco del teatrino che viene messo in piedi, no? Di questa specie di rivoluzione
sì.
In cui anche gli amici di Og prendono parte.
Sì.
Hai voluto prendere in giro i politici africani?
Sì, perché sembra quasi una farsa, no? Ecco, sembra quasi una farsa, però io credo che il mio romanzo è reale, è la realtà africana che è una farsa. Ecco, io lo dico con amarezza, no? Perché se in Africa, come dice il tassista all'inizio, no? Quattro fumatori di yamba, cioè di hashish, se decidono di creare un movimento di liberazione di Pink Opalino, trovano armi, trovano passaporti diplomatici e via di seguito. E purtroppo questo è anche la realtà africana, purtroppo. C'è un presidente, quello della Liberia, poi adesso è scappato per fortuna, era in carcere, è scappato da un carcere degli Stati Uniti, non aveva un soldo, ha attraversato l'Oceano Atlantico, è arrivato in Liberia, ha guidato la ribellione in Liberia ed è diventato presidente della Repubblica della Liberia, no? La guerra civile che c'è lì. Ma questo sembra una farsa, una cosa del genere. Io non posso raccontare una cosa del genere in un romanzo, perché non sembrerebbe veramente, sembra troppo
fantasioso,
dire,
sì.
Eppure, nella realtà in Africa ci sono queste cose. I politici, i nostri politici, a parte Nelson Mandela, tutti gli altri veramente sono dei cretini. Ecco, siamo guidati da imbecilli, come dicono. Come si dice anche nel romanzo, no?
Sì.
Lo dico nel romanzo, ma anche nella realtà è più o meno è simile.
Tra i temi tradizionali che metti in questa storia c'è una specie di rito voodoo che si chiama Ndep.
È anche un'altra metafora dell'Africa malata, che guarda caso la sacerdotessa è una donna, no?
Sì.
Anche un altro modo di mettere in mano a una donna. Non mi ricordo neanche qui adesso, chi sta curando è questa malata che è Sahel, che è l'Africa. Ecco, sono delle metafore.
Senti, il romanzo si intitola Nonno Dio e gli spiriti danzanti. Allora
sì.
La domanda è: Dio per essere veramente saggio deve essere un nonno?
Ma certo, ma lo è lo stesso, perché anche per rispetto. Perché i saggi in Africa sono i vecchi, sono gli anziani che sono i saggi. Dato che Dio è l'immortale e quindi il più anziano degli anziani, e viene chiamato nonno per rispetto. Quindi deve essere il più saggio dei saggi.
Senti, quali sono i tuoi riferimenti letterari? Sono più africani o più europei?
È un po' misto, perché anche dipende anche dall'educazione, non della mia educazione, perché io sono stato educato alla scuola francese. Il Senegal, la lingua ufficiale è il francese, la mia prima poesia è una poesia di Victor Hugo, dedicata a sua figlia, però sono cresciuto in un ambiente, una realtà dove è facile uscire dalla scuola, fare 50 metri, incontrare un cantastorie, oppure tipo il Bardo, o tipo il Melchiades di García Márquez, di Cent'anni di solitudine. Ecco, questo personaggio che gira il mondo e viene e racconta le sue storie, ecco, sulla piazza di Macondo. Ecco,
sì.
quindi è facile, no? Uscire dalla cosiddetta razionalità, ecco, francese, metto le virgolette, no? E mettersi una realtà magica. Ho letto molto Amadou Kruma, che è uno scrittore della Costa d'Avorio, Amadou Kruma, e i sudafricani, soprattutto i sudafricani bianchi, ecco, ho letto tanto sudafricani bianchi, sono stati influenzati dai poeti come Baudelaire, come ecco, dei cosiddetti poeti maledetti, ecco, della fine dell'Ottocento. Quindi io sono cresciuto tra affinità e contraddizioni. Ecco, tra poeti, scrittori, il Victor Hugo, via di seguito, i Melchiades africani, i griot senegalesi e così via. Un ambiente magica.
Ma secondo te noi, diciamo noi che ci consideriamo appartenenti a una sola identità, abbiamo idea che l'identità per un immigrato sia una questione così lacerante e sbagliamo avere quest'idea?
Ma dipende, dipende, perché dipende anche del perché lì anche non parlare di comunità ma di individui, ecco, dell'individuo, no? Ci sono delle persone che possono avere due o tre identità, altre non ne regano neanche una, che fanno fatica ad andare avanti con la scusami questo termine, monoidentità,
sì.
Che no, ecco, che non è neanche una cosa da buttare via, ecco, dico, non vuol dire che chi ne ha due deve sottovalutare chi ne ha una, non è neanche quello. Io lo considero comunque, per dire una cosa banale, una ricchezza, ecco, essere in grado di esprimersi in più di una lingua.